Invito a parlare a Diana Rodas, che è del Dipartimento di Sociologia di Brescia, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, che come comune conosciamo, stimiamo e apprezziamo, che ci parlerà del tema, il puzzle della società, statistica e ricerca sociale.
Allora, intanto devo trovare il mio file qua. Allora, intanto devo spiegare il titolo. Io non sono uno statistico, come ho già avuto modo di raccontare a qualcuno ieri sera, faccio di mestiere ricercatore sociale. Ricercatore sociale che spesso e volentieri però si trova ad aver bisogno di uno strumento assolutamente interessante, che è la statistica, per capire e per ricostruire, per ritornare anche alla gente comune una immagine realistica, un po' meno soggettiva di quella che spesso le persone hanno, della società, con una serie di limiti, di problemi e compagnia bella. La società, secondo me, è un puzzle. È difficile restituirne su base anche microterritoriale una immagine realistica, un'immagine adeguata. Ora, io mi sono trovata a collaborare con l'ufficio statistica del comune di Brescia e credo che possiamo almeno testimoniare che è una collaborazione di ottiche differenti che può comunque essere particolarmente utile. Io poi, quando ieri ascoltando alcune relazioni, ho avuto l'impressione di essere capitata sulla Luna da tanto, non sapevo, non conosco effettivamente quelli che sono i problemi anche organizzativi, i problemi di definizione istituzionale, ovviamente. Allora, perdonatemi, io sono un'ingenuotta della statistica. Per me la statistica è ancora, in parte, non esageriamo, un po' quella che ci raccontava Trilussa qualche decennio fa, quindi ben prima dell'avvento di tutte le mega tecnologie che hanno trasformato, oserei dire, l'idea di statistica. Non vado avanti, penso che tutti voi conosciate questo sonetto di Trilussa che va avanti dicendo una serie di castronerie, secondo me, poi sulla statistica. Ma almeno, in fondo, è vero, la statistica inizialmente dovrebbe servirci per contare, sì, per contare, ma per contare delle cose che hanno un qualcosa di sensato, un senso che deve essere condiviso. Io temo che qualche volta ci dimentichiamo di condividere o di discutere insieme, di metterci d'accordo anche sui termini, e che qualche volta, ahimè, gli uffici statistici, usando anche dei dati corretti, puliti, finiscano col dare delle informazioni che, ahimè, spiazzano, spaventano e sono rischiosissime, a mio avviso, a livello sociale, la gente comune, che poi, su cui poi parecchi lavorano e fomentano e compagnia bella. Ora, questo dato, questa tabella che io adesso vi faccio vedere, ovviamente si basa su dei dati ufficiali, dei dati che sono i dati erano i dati dell'ufficio anagrafe del comune di Brescia, e fanno spaventare, secondo me, le persone. Io sono stata coinvolta in questa collaborazione come uno dei componenti del centro del CERIS, che è un centro di ricerca dell'Università Cattolica, che non è fatto da statistici, ovviamente è fatto da prevalentemente da sociologi, e ci è stato chiesto in tempi assolutamente brevi e possibilmente con costo zero, perché ormai siamo anche a questo, abbiamo anche questo tipo di problema, di restituire un'immagine di un rione, che è il rione Carmine in modo particolare, qui a Brescia, su cui l'amministrazione comunale aveva fatto una serie di investimenti giganteschi, oserei dire, pulizia urbanistica, di riorganizzazione compagnia bella. Faccio solo per farvi capire una cosa. Io ho cominciato a venire a Brescia 20 anni fa ad insegnare, e l'Università Cattolica è qui a due passi rispetto anche al rione Carmine, e i miei studenti, volendomi dare delle indicazioni, mi hanno detto: profe, perché si usa così, no? Profe, non vada al Carmine. E io dico: la miseria, cosa sarà mai sto Carmine? Ha un posto allucinante. Per cui da 20 anni a questa parte, poi l'amministrazione effettivamente ha fatto tutta una serie di operazioni di recupero urbanistico, economico, compagnia bella, e ha continuato ad investire su questo rione. Comunque siamo arrivati nel 2006, collaborare su questo rione, e uno dei dati che appunto sul rione Carmine veniva offerto era questo: una proporzione di stranieri rispetto agli italiani. Ovviamente, e anche qui non facciamo gli ingenui, non dimentichiamolo, per carità di Dio, sono dati ufficiali, quindi rappresentano solo i residenti e non coloro che giustamente, come diceva anche l'intervento prima, insistono sul territorio. Dare però un'immagine di questo tipo qui con un 38% di stranieri spaventa chiunque. Caspita, non diciamo che è una casba, ma poco ci manca. Ora, noi da ricercatori sociali siamo partiti dicendo che è chiaro, questi dati sono dati che hanno delle pecche, mostrano esclusivamente le persone ufficialmente rilevate, non considerano i fenomeni nascosti, ovviamente non considerano gli soggetti irregolari, che invece le persone percepiscono. Il Carmine, ancora nel 2006, era comunque percepito nel vissuto bresciano come un posto da cui tenersi abbastanza lontani. Io lo ritengo appunto, per poi l'esperienza anche che ne ho avuto, una immagine assolutamente anche scorretta. Sicuramente, tra l'altro sul Carmine insistono tutta una serie di associazioni, di volontariato, ma anche di servizi che si occupano di problemi sociali, che poi vedono solamente i loro problemi. Allora, se io mi occupo di tossicodipendenza piuttosto che di senza fissa dimora, piuttosto che di famiglie problematiche, io finisco col vedere solo quelle, e questo è un meccanismo su cui ognuno di noi forse dovrebbe riflettere. Peraltro però i dati anagrafici sono sicuramente un po' più oggettivi, con tutti i limiti che hanno. Allora noi abbiamo provato a fare un'operazione semplificato, molto semplificata. Abbiamo detto: beh, andiamo a vedere se sulla base di questi dati, che sono dati anagrafici, riusciamo in tempi brevi, con costi quasi zero e compagnia bella, a capire quali sono i bisogni di quelli che sono almeno i residenti di questo rione. Ovviamente qui immagino che tutti voi sappiate cos'è la famiglia come definizione per le rilevazioni statistiche. Quando io la faccio vedere ai miei studenti, mi guardano con tanto d'occhio e dicono: ma questa non è la famiglia che pensavamo noi. E questo la dice poi lunga di come si possono trasmettere, attenzione, i dati alle persone. Allora abbiamo detto: beh, proviamo a rianalizzare questi dati, che sono i dati ufficiali, tenendo come oggetto specifico la famiglia, e proviamo a questo punto a capire sui dati ufficiali come si distribuiscono in questo rione le tipologie di famiglie. Anche qui immagino che chi si occupa di statistica sappia bene, alcuni già hanno fatto riferimento a questo tipo di tipologie. Diciamo che in questo caso il contributo della ricerca sociale è anche quello di dire che queste tipologie di famiglie sono caratterizzate approssimativamente, e vorrei scriverlo in caratteri cubitali, da certe tipologie di bisogni. Allora, se noi riusciamo a capire che tipo di famiglie ci sono, possiamo anche capire, ripeto, in modo approssimativo, alcune tipologie di bisogni su cui, peraltro, si può agire, intervenire a livello anche di politiche. Allora, noi abbiamo ricostruito queste informazioni sulle tipologie di famiglie e abbiamo ovviamente fatto emergere come intanto la distribuzione nel tempo si è modificata, sicuramente per effetto di questa riqualificazione del rione. Voi vedete per esempio come le famiglie unipersonali nel rione Carmine, aggiungo una piccola cosa, le famiglie unipersonali che spesso e volentieri o in grande prevalenza sono costituite da persone anziane in un quartiere centrale di una città, allora sono diminuite, mentre sono aumentate per esempio nel rione Carmine le famiglie con le coppie con figli, tra l'altro con degli andamenti differenti rispetto alla città di Brescia, e noi avevamo anche fatto, non li ho riportati ovviamente in tabella perché poi diventa complicato, rispetto alla circoscrizione dentro la quale sta il rione Carmine. Noi abbiamo tentato anche di fare degli altri giochini, abbiamo cercato di leggere questi dati anagrafici tenendo conto di altre dimensioni, che sono ovviamente l'età, e anche in questo caso abbiamo usato, diciamo così, non le classiche riaggregazioni statistiche correttissime, ma delle riaggregazioni che sono delle invenzioni da un certo punto di vista sociologiche che tengono conto di determinate di un sacco di tante ricerche che sono state fatte, che ci permettono di capire che a diverse età corrispondono fasi della vita e bisogni ed esigenze differenti. Allora, essere un capofamiglia in una coppia senza figli e avere 34 anni vuol dire avere dei bisogni di un certo tipo, e, ripeto, in modo abbastanza approssimativo, ma ci aiuta già a capire, sicuramente bisogni che sono diversi da coloro che sono persone adulte, per dire quelli che abbiamo ribattezzato gli adulti maturi, dai tra i 50 e i 64 anni, che hanno dei figli, quindi in una certa età, hanno una posizione nel luogo di lavoro, o nel lavoro, nel mercato del lavoro, non nel luogo, che sono particolari. I bisogni quindi cambiano, così come cambiano se noi teniamo conto delle nazionalità. Tutti questi dati io li ho trovati grazie all'ufficio anagrafe, ci sono tutti. Peccato che qualche volta ci si dimentichi appunto di riaggregarli in qualche maniera. Allora io mi sono trovata a vedere, e non ne faccio certo una colpa all'ufficio del dottor Trentini, le nazionalità elencate in ordine alfabetico. Ecco, perfetto, correttissimo. Ma forse non ci dice nulla a livello di possibile lettura, no? Allora, se noi già riaggreghiamo le nazionalità sulla base di tipologie di nazionalità, poi oltretutto ci sarebbe molto da dire sulla questione degli stranieri. Gli stranieri non sono gli extracomunitari. Tra gli stranieri ci sono gli svizzeri. E come dicono a Milano, in Schiwegen, cioè ne avessimo tanti di svizzeri o di giapponesi. Allora, queste possibilità di riaggregazione dei dati e di dati che sono assolutamente disponibili ci permettono di restituire una visione anche in un certo senso tranquillizzante. Abbiamo fatto delle prove, quindi, ripeto, su dei dati che sappiamo non essere puliti, che sappiamo comunque ci permettono di capire un po' meglio come questo, in modo particolare questo rione, si presenta. Voi vedete che in questa tabella, per esempio, abbiamo cercato di su una tipologia particolare di famiglia, che è la famiglia unipersonale, e abbiamo cercato di far giocare tre diverse variabili, il sesso della persona che costituisce la famiglia, la categoria di età e la nazionalità, e queste informazioni ci permettono sicuramente di capire un po' meglio che cosa si può fare e dove sono i bisogni. Questo giochino, diciamo così, l'abbiamo fatto ovviamente per le diverse tipologie di famiglia. Io credo che con questa rivalutazione dei dati ufficiali, che oltretutto dei dati che sono già disponibili, noi possiamo, voi statistici, ma insieme anche con i ricercatori sociali, possiamo fare una operazione di restituzione di conoscenza alla popolazione. Io non sono così dell'idea che sia indispensabile mettere a disposizione di tutti, di chiunque, dei dati, perché poi con l'ignoranza a livello di, anche di statistica che c'è, e con la la malformazione anche di tipo culturale o ideologico, spesso si possono fare dei grossi danni. Però credo che si possano fare dei piccoli esempi, dei piccoli tentativi in questo senso, e che quindi l'ufficio statistica possa lavorare per riprodurre, restituire un minimo di immagine che sia almeno più che possa fare almeno da contraltare a delle immagini molto soggettive e estremamente disagevoli anche poi dal punto di vista politico su piccole realtà territoriali. Mi fermo.
Grazie. Grazie. Prego. Tanto chiedo di che si prepari Simona Coccetta, che non avevo avvisato prima, e dopo Arnaldo Vecchietti, quindi due colleghi del due comuni. Qui i temi toccati da Rolo sono vari. Sicuramente la questione della eterogeneità delle popolazioni presenti sui nostri territori a livello anche micro è una delle grandi problematiche per l'impatto che ha sul sistema dei servizi. Raccolgo anche l'invito a un'attenzione alla comunicazione. A volte forse ieri Giovannini citava a tavola ieri sera un episodio capitato rispetto al concetto di inflazione percepita e effettiva, di una incomunicabilità addirittura a livello internazionale tra gli statistici che continuavano a insistere: guardate che l'inflazione percepita come la misuriamo noi è nulla, e i giornalisti che dicevano: ma voi facendo così date dei cretini a milioni di europei che hanno capito che stanno vivendo un'altra realtà. Quindi il tema della capacità di comunicare le informazioni con le sue sfaccettature. Oggi abbiamo sentito anche, si parlava di open data, quindi di una filosofia anche di utilizzo, di messa a disponibilità dei dati e di dei timori che questa diffusione potrebbe anche avere, ci dà qualche elemento anche in più sulla complessità della situazione e delle sfide che abbiamo davanti.